Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La parola di Dio ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati. E per curarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve riconoscere di aver bisogno del medico. Tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si schiera con quest'ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono la misericordia di esprimersi, il Maestro la lascia fare. Lui, il Santo di Dio, si lascia toccare da lei senza temere di esserne contaminato.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato ieri durante l'udienza generale e vogliamo continuare la nostra trasmissione immediatamente facendo degli auguri di buon compleanno alla sovrana Elisabetta d'Inghilterra, che proprio oggi compie 90 anni. Vogliamo festeggiarla presentando un volume edito da Sperling & Kupfer, un volume di Antonio Caprarica dal titolo Intramontabile Elisabetta. E lei si è spesso interessato alla monarchia inglese, ma la figura, credo, della regina è la più affascinante che la monarchia abbia presentato. Lei ricorda, tra l'altro, un episodio proprio all'inizio del libro che l'ha lasciata di stucco, come credo moltissime persone, cioè al momento del Giubileo di Diamante. Vuole raccontarmi cosa è successo?
Beh, una scena straordinaria, perché era l'anno di grazia 2012, quindi la sovrana aveva già 86 anni e il marito ce n'aveva 91. E c'era questa straordinaria, fantastica sfilata di barche lungo il Tamigi che voleva appunto solennizzare il Giubileo. Lei è salita sulla chiatta reale alle 2:30 del pomeriggio ed è rimasta in piedi al suo posto senza flettere per un attimo le ginocchia fino a quando non è sbarcata alle 6 della sera. Una signora di 86 anni, una vegliarda, si potrebbe dire 86 anni, che non mostrava il minimo segno di affaticamento, di stanchezza, e invece, come sempre, si preoccupava di rimanere ed essere nel posto in cui era più visibile, perché per lei è sempre stato chiarissimo che il suo pubblico, diremmo noi che siamo laici da questo punto di vista, i suoi sudditi avevano tutti il diritto di vederla, e quindi anche i famosi completini pastello, no, che ci fanno tanto sorridere noi mediterranei che siamo un po' più schizzinosi in fatto di moda, eccetera, sono tutti finalizzati a questo obiettivo: dare la massima visibilità della figura della regina anche alle migliaia di persone che vengono magari da lontano per vederla. E in quella circostanza vedere questa signora ormai avanti negli anni sul trono da 60 anni, che faceva del suo meglio per non perdere l'appuntamento al quale 1,5 milioni di inglesi si erano preparati arrivando a Londra quella mattina, beh, è uno spettacolo che colpisce, devo dire. Se non altro, colpisce se non altro perché manifesta che Elisabetta conserva in grandissima quantità un elemento che in natura sembra essersi perso da gran tempo, che è il senso del dovere.
Questo senso del dovere è molto chiaro, direi, proprio dal primo capitolo con cui lei apre il libro, che è Missione. Perché ha scelto questo?
Sì, ha visto che in realtà io ho diviso il libro in 5 grandi parti. appunto missione, amore, potere, famiglia, magia. Sono le cinque parole attorno alle quali mi è parso giusto organizzare questa vita, che è veramente una vita romanzesca, una vita reale ma romanzesca, di Elisabetta di Inghilterra. Missione, perché è il senso principale della sua esistenza. La missione è questo servizio del paese, o il servizio al paese, che lei ha giurato quando aveva appena 21 anni. A 21 anni, nel famoso discorso radiofonico che tenne appunto nel 1947 da Città del Capo, disse ai sudditi, all'epoca c'era ancora l'impero, e a quelli che sarebbero diventati sudditi nel Commonwealth, disse: io non posso che ripetere il motto dei miei antenati principi del Galles per secoli e secoli, Ishdin. Io servo, e rimarrò fedele a questo motto fino all'ultimo dei miei giorni con l'aiuto di Dio. Ecco, questo era anche la risposta a quelli che dicono: ma Elisabetta abdica. Elisabetta non abdica, perché per lei il mestiere che fa è una missione con un senso anche fortemente religioso. L'incoronazione, un anno dopo l'ascesa al trono, avviene con la unzione del crisma regale. Quel crisma è un legame con una missione ultraterrena. Lei questo lo avverte profondamente. Voglio anche ricordare che, a differenza del suo paese, che in questi ultimi 60 anni si è fortemente laicizzato e secolarizzato, Elisabetta resta invece una donna di profonda religiosità.
Lei parlava della sua ascesa al trono, che è avvenuta in un momento assolutamente inaspettato, perché era giovanissima, suo padre si era ammalato, ma non ci si aspettava certamente che dovesse morire. Lei era per giunta in Kenya.
Era in Kenya agli inizi di quello che sarebbe stato un lungo viaggio, in quelle che erano ancora, diciamo, in parte erano ancora colonie, giovani membri del Commonwealth. Prima di arrivare in Australia aveva deciso di fermarsi in Kenya, in un lodge, in una, diciamo, in una piccola villa, insomma, in una villa coloniale che il governo del Kenya le aveva presentato come regalo di nozze. Ed era appunto nel safari, e aveva passato quella notte, prima della notizia che le arrivò da Londra della morte del padre, su di un albero, in un albergo speciale, il Tree Top Hotel, che è appunto l'albergo in cima all'albero, che si trova nel Parco Nazionale di Sagana. E dopo quello che accadde quella notte, c'è una targa che è stata messa sull'albero da un esploratore famoso, Jim Corbett, che dice: qui una giovane donna salì sull'albero da principessa e ne discese da regina. Perché in effetti la notizia della morte del padre arrivò nelle prime ore, per l'appunto, del 6 febbraio, e la regina era felicissima in questo viaggio di piacere che finalmente si era permessa col marito prima del viaggio di stato in Australia. Si stava veramente godendo la vita, e arrivò questo evento terribilmente doloroso che cambiò radicalmente la sua esistenza e anche un po' il senso. Sarebbe bastato che Giorgio VI vivesse per altri 14 anni, nella media dell'aspettativa di vita del tempo, 70 anni, la regina avrebbe avuto a quel punto circa 40 anni, un'età più adatta per sé. Invece si ritrovò giovanissima, donna giovanissima, con pochissima esperienza, sulle spalle si ritrovò il fardello di questa corona di un paese che attraversava il momento difficilissimo della decolonizzazione, il passaggio da impero a piccola nazione, come è dopo tutto l'Inghilterra di oggi.
Ma sin da quel momento Elisabetta, lei lo fa notare nel suo volume, dimostra una caratteristica che è rimasta la sua cifra distintiva: l'imperturbabilità.
Poiché considero questa biografia una sorta di romanzo, credo che siano 400 pagine che si leggono davvero come romanzo, e penso che sia anche l'opinione delle migliaia di lettori che già l'hanno comprato, facendolo schizzare subito nella prima settimana al sesto posto tra i saggi più venduti in Italia. Bene, il prologo l'ho intitolato La sovrana che abrogò le emozioni, perché nel momento stesso in cui assunse la corona, Elisabetta decise che non avrebbe più dovuto mostrare al mondo ciò che pensava o sentiva su qualsiasi argomento. Dolore, commozione, gioia, tristezza, e naturalmente sa benissimo come parlare e cosa dire nelle diverse circostanze, ma è una donna che impedisce alle emozioni di dominarla. Nelle situazioni di crisi, laddove chiunque altro reagirebbe con il panico, lei invece mantiene un sangue freddo straordinario, lo stesso che mostrò quando le annunciarono la morte del padre, la sua ascesa al trono. La sua sua imperturbabilità rappresenta da questo punto di vista per la nazione una specie di ancora di salvataggio, o se vuole un tonico dell'anima nei momenti più difficili. Penso all'attentato del luglio del 2005, insomma, in cui lei non disse una parola più del dovuto, ma bastò la sua presenza ferma, salda, senza lacrime, senza emozioni, rassicurante, accanto ai feriti, al letto dei feriti, per dire alla nazione, e lei poi andò a dirlo la sera davanti alle telecamere, abbiamo superato momenti più difficili, supereremo anche questo. Ecco, c'è attorno a Elisabetta, alla sua immagine, alla sua figura, alla sua imperturbabilità, il convincimento che la Gran Bretagna avrà comunque sempre un domani.
In che cosa consiste la sua magia, proprio quello con cui lei chiude il suo libro?
Ma la sua magia consiste forse, come ha detto un suo collaboratore di molti decenni, la forza della regina è che lei non cambia tanto. La sua immutabilità, adattabilità sì, si adatta a tutto, si è adattata all'epoca, all'era elettronica, manda i suoi tweet, ma è stata la prima a mandare una email nella storia del mondo, la prima email reca la sua firma, quando ancora non c'erano i personal computer, si adatta ma non cambia. Questo suo non cambiare, rimanere fedele a se stessa è come un impegno del paese a rimanere ciò che è. Un paese è grande se non dimentica mai il suo passato.
Le facciamo gli auguri allora.
Glieli facciamo di tutto cuore.
Grazie. Come un ideale omaggio alla regina Elisabetta, ascoltiamo adesso una canzone che è un classico, fa parte del songbook americano, A Foggy Day in London Town. L'ascoltiamo dalla voce di Michael Bublé.
A Foggy Day in London town, I had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. The old British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and in a foggy London town the sun was shining.
Forse non tutti lo sanno, ma a Roma c'è la possibilità di vedere del teatro in lingua inglese. Non soltanto quindi per le persone appunto di madrelingua inglese che desiderano andare a teatro e vedere nella propria lingua una commedia, ma anche per chi invece vuole approfondire lo studio dell'inglese o ha il gusto appunto di sentire un testo teatrale nella lingua originale. Gli spettacoli si tengono al Teatro San Genesio ed è proprio in scena, è partito tra l'altro il 19 di aprile, andrà avanti fino al 24 d'aprile, una commedia di George Bernard Shaw, una delle commedie gradevoli di George Bernard Shaw, dal titolo You Never Can Tell. Ne parliamo con Fabiana De Rose, che è l'organizzatrice appunto di questo spettacolo e che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, grazie molte a voi, grazie.
Allora, dicevamo un testo, questo You Never Can Tell, sì. In italiano non si può mai dire, che appartiene alle commedie gradevoli di George Bernard Shaw.
Esatto.
Vogliamo un po' ricordare cosa sono le commedie gradevoli e sgradevoli di George
sì.
Bernard Shaw?
Ma allora, sono commedie che lui definiva tali perché in qualche modo raccontano dei temi importanti, come poi è abbastanza tipico del suo stile, con leggerezza però, ecco, in maniera gradevole appunto, pleasant plays, come lui li definiva. In inglese, e infatti questo racconto, questa storia affronta dei temi abbastanza importanti come le relazioni familiari, come il ruolo della donna e dei diritti femminili, che insomma per il periodo erano dei temi sicuramente di avanguardia, considerando che è stato scritto alla fine dell'Ottocento.
Ma mai del tutto risolti, poi vorrei dire.
Tra l'altro. Ma infatti anche per questo è sempre un piacere mettere in scena Shaw, perché i suoi temi sono ancora molto moderni. È stato veramente un uomo molto, molto aperto di vedute per il suo tempo e molto, molto intelligente, effettivamente.
Sì.
Quindi ancora oggi, ecco, possiamo raccontare queste storie per cercare di dare un senso un po' a tutto.
E tra l'altro Shaw ha proprio questa caratteristica particolare che la sua... Lei parlava di intelligenza, no? È proprio un'arguzia
sì.
intelligente quella che lui ha. E anche la capacità di parlare di argomenti, come lei diceva, no? Ancora attuali,
sì,
comunque
sì.
difficili e sicuramente dibattuti, e di sposare con altrettanta intelligenza e quindi con altrettanta credibilità anche le due parti che sono appunto in conflitto, per cui veramente dando occasione a chi guarda, a chi assiste alla commedia o chi la legge di riflettere, di pensarci, no? con attenzione.
Assolutamente, ma è un esempio di questo anche il suo famosissimo Pigmalione, ovviamente, no? Che poi tutti, diciamo, tutti conoscono come My Fair Lady, però anche lì in effetti sorridendo si affrontano temi poi in realtà sociali abbastanza significativi, insomma, del contrasto e del conflitto tra i diversi strati sociali, no? Nell'Inghilterra di allora. Ecco, in questo caso, in You Never Can Tell, è soprattutto molto presente questo tema del ruolo della donna, sia nell'ambito delle convenzioni matrimoniali e non solo, ma anche proprio della libertà che la donna dovrebbe avere di poter scegliere, di poter condurre una vita come gli uomini, diciamo, no? Libera da una serie di regole e di costrizioni, ecco. Però il tutto con molta leggerezza, con il sorriso, non per diciamo rimuovere l'importanza, ma anzi il contrario, proprio per cercare di trasferire dei messaggi, magari non con il peso di un dramma, ma con un sorriso che però alla fine raggiunge il pubblico.
Sì.
Ieri, ad esempio, dopo la nostra prima, abbiamo avuto modo di parlare con il pubblico presente e devo dire che tutti commentavano proprio in questo senso, ecco, sulla profondità e l'intelligenza del testo.
C'è tra l'altro un elemento autobiografico, no? che si legge in,
sì,
tra le
sì,
righe.
Sì, si dice che lui in effetti abbia scritto questa storia ispirandosi alla sua famiglia. Lui veniva da una famiglia di sicuramente un po' come dire non consueta, ecco. La mamma era un'artista, si può dire oggi si direbbe una donna single, una madre single, e che ha cresciuto questi tre figli quasi, diciamo, da sola, quindi lui è stato sicuramente in gioventù condizionato da uno stile familiare differente per l'epoca. Io immagino che questo abbia condizionato ovviamente il suo modo di vedere le cose, e anche appunto una considerazione della donna molto diversa, quindi sì, sicuramente è autobiografico.
Io vorrei parlare anche proprio poi del progetto più in generale, non soltanto di questa commedia, ma del fatto che appunto la compagnia che lei organizza propone degli spettacoli in lingua inglese già da diversi anni al Teatro San Genesio. È diventata veramente una tradizione.
Sì, noi diciamo abbiamo questa bella collaborazione, questa fortunata collaborazione con il Teatro San Genesio che ci ha dato fiducia, ormai sono 8 anni, 9 anni che lavoriamo insieme, loro credono in questa rassegna del teatro in inglese e noi presentiamo circa 4 spettacoli a stagione, tutti in lingua originale, dal classico al contemporaneo, quindi cerchiamo di spaziare come generi ovviamente. E la compagnia è composta da attori di madrelingua, sono quasi tutti di nazionalità inglese, americana, australiana, canadese, e tutti diciamo residenti a Roma da diverso tempo e quindi è veramente un teatro consolidato da questo punto di vista. Mm-hmm. E ovviamente è rivolto alla comunità straniera a Roma, ma anche noi abbiamo moltissime scuole che vengono a vederci per motivi ovviamente di lingua e culturali, e poi è anche un modo per almeno noi speriamo, diciamo questo, per contribuire all'integrazione culturale, perché poi vengono molti italiani ovviamente anche a vederci, che hanno piacere, no, di esplorare un teatro differente, insomma, non doppiato, ecco.
Sì, esatto. E poi il discorso culturale è sempre quello che più facilmente può cementare, come diceva lei, l'integrazione, veramente è proprio il terreno più fertile.
Sì. Sì, lo vediamo accadere spesso questo, proprio perché da noi poi in effetti vengono persone, ecco, di tutte le nazionalità, quindi è un piacere anzi scoprire che c'è un interesse per il teatro in lingua originale. Io spero crescente, anche
certo.
Perché sì, però insomma noi ci crediamo molto e andiamo avanti, ecco, con fiducia.
Sì. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, lo spettacolo è in scena fino al 24 aprile, fino a venerdì, tutti i giorni alle 20:30, invece nel fine settimana, sabato e domenica, alle 17:30, al Teatro San Genesio, in via Podgora, numero 1.
Esatto.
Che è vicino Piazza Mazzini, insomma, per chi non sapesse esattamente dov'è via Podgora. Grazie allora a Fabiana De Rosa di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per le prossime rappresentazioni.
Grazie e grazie mille a voi. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.